lavorare è difficile, è dura perché ci sono parecchie responsabilità che una volta si teorizzavano soltanto. Comunque è un grande passo, non è una cosa da prendere alla leggera.
Io preferisco passare la mia vacanza a lavorare, magari a capire veramente cosa voglio nella vita, che stare al mare e non fare nulla col cellulare.
La mia ditta formava solo apprendisti e una volta finita la formazione non rinnovava il contratto e quindi sono rimasto a piedi, purtroppo.
Io resto dell'idea che ad oggi la società non sia ancora totalmente adattata a tutti, è molto standardizzata, ovvero chi ce la fa ce la fa e chi non ce la fa resta indietro.
Lavorare è difficile, è dura, lo abbiamo sentito nella nostra copertina, come pure è difficile a 15 anni scegliere il mestiere per la vita. Ma quanto aiuta la scuola ad orientarsi nella scelta di un apprendistato? Quanto i datori di lavoro si fanno conoscere? E quando si è scelto, il mercato del lavoro riesce a realizzare le aspirazioni professionali dei giovani? Tanti problemi e punti di forza li ereditiamo da un mondo del lavoro che ha sempre o quasi funzionato così, ma è un mondo in continua evoluzione che sperimenta anche nuovi modelli per meglio conciliare vita lavorativa e aspirazioni private. Discuteremo quindi anche della settimana lavorativa di 4 giorni e dell'aumentata richiesta di tempi parziali che interessa particolarmente le nuove generazioni. Buongiorno da Sabina Zanini al microfono. Con me in regia c'è Amanda Pfendler, mentre curano la regia video e audio rispettivamente Mladenka Radic e Luca Pelli. E do il benvenuto ai nostri ospiti, tutti presenti in studio per questa puntata speciale di Modem in due parti, ospiti che vi presenterò man mano. Oltre alla durata, a rendere speciale questa puntata è sicuramente il piacere di avere con noi la seconda D della Scuola Professionale Artigianale Industriale SPAI di Mendrisio. È una classe di apprendisti, installatori e elettricisti e sono stati loro a scegliere il tema del dibattito di oggi. Parleremo di giovani e mondo del lavoro e allora mi piacerebbe partire subito con i ragazzi, riportandoli a 2 anni fa, quando erano in quarta media e hanno dovuto scegliere il mestiere che vorrebbero fare da grandi. Quando insomma hai finito la scuola, come hai fatto a scegliere? È stata dura?
No, avevo parenti che facevano questo mestiere e mi hanno consigliato.
Quindi soprattutto la famiglia è stata per
sì.
Te. E per Stiepo, che è accanto a te?
Invece grazie alla scuola che avevamo l'orientatrice che ci ha dato una mano a scegliere il lavoro in base alle nostre idee e così via.
Quindi coinvolgo subito Andrea Gheri, che è presidente della Camera di Commercio ticinese, imprenditore. E voi invece come fate a scegliere i ragazzi, insomma, ad accogliere in azienda? Vi basta la pagella della quarta media o come fate?
Beh, innanzitutto direi che è importante che ci siano interessati verso le professioni artigianali, perché è un percorso che è importante, è un percorso che tra l'altro in Svizzera è un'eccellenza, la formazione duale. Da parte nostra in azienda abbiamo un percorso che accompagna i giovani, ossia li testiamo sia dal punto di vista scolastico, ma anche dal punto di vista pratico, quindi chiediamo che venga allestito un test che abbiamo predisposto da parte della nostra associazione e chiediamo che vengano fatti almeno 2 settimane di cantiere durante le vacanze diciamo scolastiche tra giugno e agosto, in modo tale che si possa anche capire quali siano le attitudini dei giovani verso la professione. Quindi non è che in 2 settimane si possa capire esattamente, ma però si inizia comunque a testare quali sono un po' le sensazioni del giovane, e questi sono 2 momenti molto importanti che poi vengono sintetizzati alla fine e si fa un colloquio con i giovani per capire se effettivamente è la professione giusta o meno quella scelta.
Ma voi ragazzi avete potuto testare un po', provare, fare degli stage magari?
Sì, tramite stage. Chiedevo alla scuola un foglietto che dopo lo davo al datore. Dicevo che andavo via per una o due settimane a fare un stage di qualsiasi lavoro per vedere come mi piaceva, e la scuola non faceva neanche tanti problemi, mi lasciava subito andare a fare lo stage.
E coinvolgo ora anche Ismael Camozzi, che è coordinatore del Sindacato Indipendente degli Studenti Apprendisti, SISA. Ecco, dal vostro punto di vista, la scuola dell'obbligo dà il supporto necessario? Abbiamo sentito parlare di orientatori professionali, bastano questi o si potrebbe fare di più?
Allora, anzitutto è importante ricordare e rammentare che il passaggio dalle scuole medie all'apprendistato è estremamente delicato, poiché un giovane o una giovane a 15 anni si ritrova a fare non solo una scelta lavorativa, ma proprio una scelta esistenziale di vita, che spesso e volentieri sarà vincolante per il resto della sua carriera lavorativa, siccome dovrà fare quella professione per tutto l'arco dei suoi anni fino alla pensione. A questo proposito è importante ricordare una riforma quantomeno disastrosa che è stata fatta nell'ambito dell'orientamento, la riforma disastrosa della legge dell'orientamento scolastico promossa da Nicola Pini, PLR, collaboratore della direzione dell'ATI, e da Alex Farinelli, deputato del PRR e vice direttore del SIC, che peraltro è un impresario e un costruttore. E questa riforma è stata motivata su una presunta mancanza di conoscenza della formazione professionale, che però questo non corrisponde alla realtà, anzi, per meglio dire, è un pretesto. E l'obiettivo di questa riforma, che è stata approvata nel 2015, è indirizzare i giovani verso settori con carenza di personale, quasi con dei fini pubblicitari, e dunque vi è in corso un assoggettamento dell'orientamento alle esigenze di manodopera del padronato, e oltretutto in questo contesto c'è una sorta di è importante fare una confutazione della trappola dell'accademizzazione spesso proclamata, vale a dire che gli studenti e le studentesse usciti dalle medie scelgono molto più facilmente il liceo. In questo contesto, ad esempio, un Gianluca Lardi ha proposto di inserire degli esami d'entrata per entrare al liceo, per indirizzare in questo modo i giovani alla formazione professionale. Ma le vere cause della disoccupazione giovanile in Ticino sono degli attriti che ci sono sulla scuola e il lavoro, un mercato troppo esigente, un dumping salariale e una sottoccupazione.
Dunque, rimaniamo magari un attimo su questa riforma, non abbiamo qua naturalmente i promotori della riforma a ribattere, però vorrei prima chiedere ai ragazzi se loro hanno la sensazione di aver subito diciamo da qualche parte o di essere stati indirizzati dagli orientatori professionali verso una professione piuttosto che un'altra. Una domanda che posso girare anche al resto del pubblico,
No,
nessuna maniera. E allora coinvolgo anche di nuovo Andrea Gheri. Allora, le aziende fanno pressioni sulla scuola per cercare, insomma, di orientare i ragazzi laddove ci sono i bisogni del mercato del lavoro?
Ma io direi che avviene probabilmente il contrario, cioè c'è sicuramente una predisposizione maggiore dei giovani verso le formazioni, diciamo tra virgolette, accademiche, piuttosto che le formazioni con la formazione duale, quindi verso gli apprendistati, ma pressioni direi assolutamente no. Le aziende sono molto sensibili a questo tema, anche perché la forza lavoro del futuro è fatto dai giovani, e quindi è molto importante che le aziende si approccino correttamente verso i giovani per poter investire su di loro, perché bisogna considerare che investire su un giovane significa poter aprire una porta per il futuro anche per l'azienda.
Siegfried Alberton, lei è responsabile regionale della formazione continua alla Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale, dunque lei si occupa di formazione dei formatori professionali. L'abbiamo detto, scegliere è difficile, e d'altra parte il Ticino si distingue per un tasso di scioglimento dei contratti di tirocinio più elevato rispetto alla media svizzera. Ecco, qual è il problema?
Allora, vorrei tornare prima di tutto su un punto che è stato sollevato da Camozzi in precedenza, giusto per sbarazzare il campo da alcuni fraintendimenti che potrebbero anche preoccupare ulteriormente i giovani. Oggi non si sceglie più il lavoro per la vita, succedono molte cose nella vostra carriera e avete anche molte possibilità di cambiare nel corso del vostro percorso. È un ciclo continuo di qualifica, riqualifica, formazione ulteriore, potete avanzare, potete deviare, potete interrompere, eccetera. Questo bisogna dire che il sistema svizzero è un ottimo sistema per permettere anche questo. Quindi le scelte che vengono fatte in età adolescenziale possono ancora essere corrette da qualche parte. L'importante è lavorare molto sulle vostre attitudini, come dice Andrea Ghieri prima, su quello che vi piace, sulle vostre aspirazioni, eccetera, attraverso percorsi che poi andrete a costruirvi. Però questo è importante dirlo, altrimenti sembrerebbe che siete in una trappola mortale dal momento della scelta alla fine della scuola media. Le aziende esprimono i loro bisogni, quindi è normale che chiedano anche la possibilità di avere continuità nella propria attività. Questa non la confonderei con pressione, è semplicemente il gioco delle parti, e ben venga anche che ci siano queste possibilità, altrimenti l'entrata nel mercato del lavoro per i giovani sarebbe ancora più difficile e complicata di quanto già non lo sia. Poi per tornare alla sua domanda sulla questione della rescissione dei contratti di lavoro, beh, qui è chiaro che entriamo in un campo bello complicato, ed è bello che ci siano qui i giovani per testimoniare se alcune impressioni che derivano anche da studi che la stessa scuola nostra ha svolto se sono verificati anche poi nella pratica. Si parla di difficoltà relazionali, è chiaro, stiamo parlando di rapporti intergenerazionali con generazioni molto diverse, con generazioni che hanno valori anche diversi, naturalmente legittimi da una parte e dall'altra. I ragazzi vivono in un mondo che non è più quello di 20-30 anni fa, è un mondo incerto, un mondo complesso, ambiguo, pieno di vulnerabilità da ogni parte, e se li portano anche appresso, vivono in questo mondo molto digitale, molto informatizzato, eccetera. Vivono situazioni non per forza semplicissime, e questo si ripercuote inevitabilmente anche nei rapporti con il mondo dell'impresa.
Quindi sono più motivi extra lavorativi?
Ci sono sicuramente anche motivi lavorativi, bisognerebbe fare chiaramente dei distinguo, perché le grandi aziende sono una cosa, le piccole e medie aziende sono altre, ma se andiamo a vedere cosa ci dicono gli stessi formatori che si dicono in difficoltà, non si dicono in difficoltà per le questioni più professionali, le questioni più tecniche, si dicono in difficoltà per le questioni più relazionali, la conoscenza delle nuove generazioni, le competenze nel gestire determinate problematiche con le quali non erano confrontati fino a 15-20 anni fa. Questi li mette a disagio, un senso quasi di inadeguatezza, vorrebbero poter fare di più, ma devono anche fare i conti chiaramente con la propria attività, soprattutto se sono piccole imprese, è chiaro che devono equilibrare formazione e la loro professione. E quindi hanno tendenza chiaramente a mettere l'accento sugli aspetti più tecnici professionali, e magari anche senza volerlo si trovano a trascurare magari gli aspetti più di accompagnamento alla crescita dei ragazzi, una comunicazione magari più efficace che richiede anche un po' di tempo e attenzione che a volte non hanno oggettivamente.
Ecco, quindi manca un po' di preparazione da parte dei formatori per affrontare anche questi problemi extra lavorativi, chiamiamoli così, non tecnici.
Diciamo che quello che ci dicono loro stessi, che si sentono un po' in deficit, diciamo così, di alcune competenze che la formazione di base per formatori non dà loro, e quindi è una richiesta anche che fanno di formazione continua o di essere accompagnati in qualche modo, soprattutto per tutti questi fattori, tra virgolette, extra professionali, ma che oggi giocano un ruolo fondamentale.
Ismael Camozzi, voi come sindacato SISA dite che i formatori professionali dovrebbero essere disponibili in azienda a percentuali un po' più ampia o addirittura il 100% contro il più o meno 20% attuale. Questo potrebbe essere una soluzione.
Esattamente, anzitutto andrebbe potenziato la formazione dei formatori, concentrandosi soprattutto su quegli ambiti relazionali, educativi, affinché questi ultimi possano acquisire degli strumenti per gestire determinate relazioni e situazioni sul mondo del lavoro. Dopodiché un formatore dovrebbe avere la possibilità di farlo a tempo pieno, di modo da seguire anche adeguatamente i ragazzi. Questo purtroppo non accade, poiché un formatore magari lo fa al 20% e all'80% è costretto a seguire le sue mansioni lavorative. Oltretutto, nel contesto della nostra campagna che facciamo per migliorare le condizioni degli studentesse e studenti nel settore sociosanitario e assistenziale, si è notata una grandissima disproporzione tra il numero di apprendisti sul turno lavorativo con il numero di formatori o perlomeno di personale formato, con situazioni in reparti di cura. Poi non so cosa succede nei cantieri, penso che voi lo sappiate meglio di me, dove magari c'è solamente una persona formata per 5 o 6 apprendisti, e in questo modo è impossibile che un formatore possa seguire e offrire una formazione di qualità agli apprendisti, che spesso finiscono per sentirsi abbandonati sul luogo di lavoro e poco seguiti. E oltretutto non ci sono nemmeno delle leggi che regolamentano questa proporzione tra numero di apprendisti sul turno lavorativo e numero di personale formato o formatori.
Ragazzi, vi chiedo allora qual è il vostro rapporto con i formatori, nel senso avete la sensazione di essere seguiti a sufficienza, ci vorrebbe di più, dovrebbero supportarvi magari anche su questioni che non sono strettamente legate al lavoro?
Io mi sento abbastanza seguito dal mio datore di lavoro, mi aiuta, facciamo molti corsi in ditta per la sicurezza e la nostra formazione, quindi mi ritengo abbastanza seguito.
Grazie Marco. Stiepo, volevi aggiungere qualcosa?
Boh, anch'io mi sento seguito, magari forse un po' più corsi, come ha detto col mio compagno Marco, però nel resto mi sento abbastanza seguito. Quando ho bisogno di un ripasso per una materia che non ho capito, così è sempre disponibile e così via.
Un'altra questione è Andrea Gheri. Le aziende formatrici stanno diminuendo in Ticino e poco, però insomma diciamo il trend è quello. Perché diminuiscono? È un costo per le aziende? È un onere troppo pesante?
Ma direi che innanzitutto la formazione dei giovani non deve rappresentare un costo, anche se lo è effettivamente, perché formare un giovane costa, no? Costa non solo durante la formazione, ma costa anche introdurlo poi nel mercato del lavoro successivamente, perché l'apprendistato è un momento dove il giovane viene formato, ma non termina con la formazione, diciamo, scolastica. Diciamo che la parte più importante avviene dopo. Le aziende devono poter concepire questo come investimento. È un investimento verso il futuro, è un investimento verso i giovani, e quindi ci sono aziende che interpretano questo ruolo in maniera ottimale e hanno anche successo, e direi che hanno anche poi dopo la capacità di mantenere questi giovani nel proprio organico per poter garantire il futuro all'azienda. Questa è la modalità giusta per poter interagire con le nuove generazioni, e direi che ne abbiamo in Ticino di queste aziende. Poi evidentemente ci sono anche coloro che hanno un approccio diverso e magari dicono vado a prendere i giovani formati da altre aziende, così non spendo in investimenti magari non proficui, anche perché bisogna pur considerare che il successo successo in una formazione non è garantito, il successo deve essere costruito, e sempre più vediamo l'importanza che i giovani vengano anche accompagnati dal punto di vista didattico, affinché questi giovani possano identificarsi nella professione ma anche nell'azienda che li forma. E questo è un percorso fondamentale che noi stiamo sperimentando per esempio come azienda, e devo dire che ha un buon successo. Il giovane deve essere accolto, e deve essere accolto in maniera generale nell'azienda, deve poter capire in quale realtà opera, perché in questa azienda, quali sono i principi, quali sono le motivazioni, quali sono diciamo la missione che l'azienda vuole compiere con il giovane assieme. E questi sono aspetti fondamentali, quindi identificazione del giovane verso la professione e verso l'azienda.
Le ha detto appunto, idealmente le aziende formano per poi tenere i ragazzi. In copertina abbiamo sentito invece un ragazzo che diceva, insomma, alla fine dell'apprendistato non avrò il posto confermato. Ecco, idealmente però le aziende cercano di formare il personale che poi dopo serve loro.
Ovviamente non tutte le aziende hanno il medesimo approccio con i giovani, come citavo precedentemente, ma dobbiamo renderci conto che di un aspetto, a mio modo di vedere, che impatterà nel prossimo futuro. Noi avremo una generazione di lavoratori che usciranno dal mondo del lavoro, e si parla che in Svizzera nei prossimi 5 anni verranno a mancare dai 400 ai 500 mila posti di lavoro, che non verranno sostituiti dai giovani, perché siamo in un momento di denatalità, siamo in un momento dove c'è un invecchiamento della popolazione, quindi si proporrà un momento molto difficile per l'economia. Senza forza di lavoro non c'è progressione, quindi le aziende che hanno una certa sensibilità ed investono sui giovani, sulle giovani forze di lavoro, per poterli poi mantenere nell'organico, a mio modo di vedere avranno un vantaggio competitivo, perché queste aziende saranno riconosciute e anche i giovani medesimi faranno in modo di poter scegliere quelle aziende che hanno questa sensibilità.
Sì, Cristian Alberton, ancora una reazione anche da parte sua su questa erosione del numero di aziende formatrici, ecco, una cosa che vi preoccupa?
Ma certo, preoccupa sempre, anche perché la preoccupazione numero uno dei giovani oggi è l'entrata nel mercato del lavoro. E se è già complessa per gli apprendisti, che però hanno almeno la possibilità di entrare e fare un'esperienza attraverso l'apprendistato, non è il caso, per esempio, per coloro i quali escono dalle scuole professionali a tempo pieno, oppure per chi fa anche studi superiori. Ecco, la prima entrata nel mercato del lavoro oggi è veramente complicata, è molto molto difficile, e i ragazzi chiedono che si creda in loro, che gli si dia fiducia, che li si metta alla prova, ma non è sempre il caso, purtroppo. Sulla questione dei formatori, si diceva prima, è bello sentire che ci sono chiaramente degli esempi, e ce ne sono parecchi, ce ne sono altri che chiedono anche aiuto. Chiedono aiuto, nel senso, chiedono sostegno appunto per affrontare quelle che fino a qualche anno fa non erano delle problematiche di cui dovevano curarsi. Poi è chiaro, c'è anche una questione del ruolo del formatore, spesso si sentono un po' soli, spesso non si sentono magari neanche riconosciuti troppo nel ruolo di formatore. E poi chiedono anche un'altra cosa, che anche questa è legata ai giovani, sono le competenze didattiche. Come diceva Andrea Gheri, bisogna lavorare anche su questo. Le giovani generazioni vogliono apprendere in modi diversi, non per forza attraverso i corsi frontali che abbiamo conosciuto noi, vogliono metodi diversi, vogliono situazioni autentiche, vogliono essere messi alla prova, lavorare su progetti, vogliono coprodurre la propria conoscenza, vogliono partecipare alla loro crescita, magari attraverso anche metodologie legate al gioco, alla ludodidattica, oggi se ne parla parecchio, o attraverso simulazioni, attraverso realtà virtuali, eccetera. Quindi anche da questo punto di vista chiaramente c'è del lavoro da fare per fare in modo che ci sia questa adeguatezza verso il ruolo. E si diceva, Andrea Ghiri diceva giustamente, nei prossimi anni ci sarà una sorta di salasso da qualche parte, però nel frattempo bisogna gestire la transizione, e questa transizione, che può durare anche 4-5 anni, deve essere veramente una delle nostre preoccupazioni, perché nel frattempo i giovani che sono in formazione o che si stanno formando, in qualche modo bisogna dar loro la possibilità di dar prova di quello che sanno fare, di quello che vogliono fare, dei loro talenti.
Ritorniamo un attimo all'entrata appunto nel mondo del lavoro che citava lei all'inizio del suo intervento e chiedo ai ragazzi se è una cosa che li preoccupa, nel senso non poter avere poi il posto di lavoro. Lo chiedo magari ad Angelo che ci ha raggiunto qua alla postazione.
Ma in realtà sì, preoccupa, perché alla fine se fai 4 anni in una ditta e dopo ti ritrovi a piedi è un po' brutto. Però alla fine il posto lo trovi, non è quello che ti ferma. Ci sono molte ditte che tengono, molte ditte che non tengono.
Quindi sentite un po' anche magari tra i vostri compagni esperienze nei due sensi.
Sì.
Torno ora da Ismael Camozzi, voi parliamo del rapporto tra apprendisti e datori di lavoro, insomma voi come sindacato SISA denunciate casi di apprendisti che vengono assunti in azienda come forza lavoro a basso costo e magari utilizzata anche oltre l'orario di lavoro, e questo risulterebbe da un sondaggio che ha condotto il sindacato UNIA. Per capire però quanto sono presenti questi casi.
Purtroppo, benché ci siano dei formatori che sono virtuosi, questo non è un campione della realtà. E infatti, come evidenzia un'indagine di UNIA, fatta su 1100 apprendisti, sempre di più, ricevono abusi sul luogo di lavoro, un 30%, tra cui molestie sessuali, mobbing, e in questo contesto il cantone è incapace di reagire, poiché c'è un numero esiguo di ispettori, 85, che non riesce a dare l'aiuto che serve agli studenti. Infatti ci sono arrivate diverse segnalazioni.
Ismael Camozzi, mi scuso, siamo in conclusione, vorrei lasciare almeno il tempo di reagire, visto che ha messo parecchia carne al fuoco, devo dire. Magari ad Andrea Gheri, ecco, appunto il sindacato ha rilevato questi problemi. Chiaro che immagino quello ticinese è un tessuto economico fatto di piccole e medie imprese, il personale spesso sarà poco, il lavoro tanto, questi problemi possono ricadere poi sulle spalle degli apprendisti.
Ma assolutamente no, io dissento in modo assoluto e fermamente di ciò che ha affermato il signor Camozzi, anche perché non è la realtà che si vuole vendere. Non è la realtà che esiste nelle nostre aziende. Le nostre aziende sono ben coscienti, e l'abbiamo sentito dai giovani, sull'importanza di poter avere dei formatori che sono orientati verso la formazione, e le testimonianze che abbiamo sentito poco fa vanno in questa direzione. Quindi che ci siano delle pecore nere all'interno del mondo del lavoro evidentemente nessuno lo può escludere, ma che questo sia la regola assolutamente direi che è una falsa visione della situazione del mondo del lavoro, e mi permetto anche di correggere il tiro, anche perché queste affermazioni fanno male ai giovani, fanno male al mondo del lavoro, fanno male alle aziende, soprattutto per quelle aziende che hanno l'impegno di formare i giovani correttamente. Direi che il nostro sistema duale è un sistema d'eccellenza riconosciuto a livello universale, ci sono nazioni che vengono in Svizzera per imparare il nostro sistema. Se si va a, per esempio quest'anno ci saranno gli Swiss Skills a Berna, che è diciamo la piattaforma più grande per poter mostrare le formazioni di apprendistato, e in questa piattaforma vedrete che c'è un'eccellenza assoluta e i giovani sono motivatissimi a presentare la propria attività.
Ma e invece nell'indagine di UNIA il 55% degli apprendisti afferma di lavorare almeno 9 ore al giorno, malgrado questo sia illegale, sono dati piuttosto rilevanti. In questo contesto gli ispettori sono incapaci di reagire e offrire l'aiuto che necessitano gli apprendisti. Infatti nel contesto della nostra campagna per migliorare le alle condizioni formative e lavorative di studenti apprendisti, tantissimi ci hanno appunto confessato che spesso gli ispettori non venivano a fare la visita annuale. Oltretutto tantissimi apprendisti e tantissimi apprendisti si sono ritrovati minacciati dai datori di lavoro prima dell'incontro con l'apprendista, che se qualora avessero riferito le problematiche, ad esempio lavorare più di weekend consentiti, oppure essere costretti a fare i turni notturni, oppure lavorare 10 ore al giorno, sarebbero stati penalizzati in quelli che sono gli esami semestrali. Oltretutto tantissimi apprendisti ci hanno riferito che una volta che avevano richiesto aiuto agli ispettori per risolvere le problematiche,
questa è la visione distorta dei sindacati che fa male al mondo del lavoro, mi permetta di reagire in questi termini, perché evidentemente il sindacato Unia in questi casi è corresponsabile di questa situazione.
No, gli apprendisti,
scusate, dobbiamo
per rimanere
veramente
nel mondo del lavoro, vogliono avere delle risposte concrete, un potenziamento dell'ispettorato, un potenziamento di quelle che sono le condizioni lavorative, formative, un miglioramento delle vacanze, perché insomma, se vogliamo che i giovani e le giovani rimangano
a fare un
nel
giro
mondo
nelle
del
aziende
lavoro,
formatrici per capire come si svolge il lavoro,
se i giovani vogliono rimanere nel mondo del lavoro.
Siamo in conclusione, come si suol dire, in cauda venenum. Lascio la conclusione invece ai ragazzi, visto che questa situazione la stanno vivendo, questi problemi vi concernono in parte o per nulla o del tutto?
No, assolutamente no, il mio datore di lavoro non mi fa fare straordinari, a meno che non è voluto da me e dall'operaio, e in qualsiasi caso è sempre disponibile, mi fa decidere quando prendere le vacanze e mi viene sempre incontro per qualsiasi cosa, quindi non sono d'accordo su questa cosa.
Grazie mille. Allora, qui chiudiamo la prima parte del dibattito di Modem, in cui stiamo parlando di giovani e mondo del lavoro, un tema scelto dalla seconda D della SPAI di Mendrisio, qui in studio con noi, e lasciamo spazio alle notizie. Bentornati a Modem. Nella prima parte di questo Modem lungo abbiamo discusso di giovani e mondo del lavoro, in particolare del passaggio dalla scuola alla professione, del rapporto tra apprendisti, formatori in azienda e datori di lavoro. Con noi è presente in studio la seconda D della SPAI di Mendrisio, una classe di installatori elettricisti. E ora invece vediamo come sta evolvendo il mondo del lavoro, soprattutto considerando che sempre più le nuove generazioni chiedono più tempo libero. Voi in classe avete discusso con il vostro docente per prepararvi a questo dibattito, e un tema di cui avete dibattuto è il modello della settimana lavorativa di 4 giorni. Ecco, quali sono state le vostre conclusioni? Secondo voi è un modello che può funzionare oppure no? Lo chiedo a Stiepo per primo.
Penso sì, può anche funzionare, sì, che a livello lavorativo, anche a livello personale, che magari c'è una persona che ha più tempo per passare con la famiglia o praticare l'hobby che gli piace. Tipo in Svezia so che hanno cominciato a fare la settimana da 4 giorni e funziona per ora.
Secondo Angelo è un modello che funziona?
Secondo me potrebbe funzionare. Potrebbe funzionare anche perché se perdi un giorno si potrebbe recuperare dividendo quelle ore in quel giorno in tutti gli altri giorni della settimana rimanenti.
Ma vedi anche dei problemi possibili?
Beh no, le ore alla fine le fai se si fa come dico, come sto dicendo adesso. Quindi no, se magari la mole di lavoro è più veloce, c'è più roba da fare, però alla fine c'è più tempo libero.
E si riuscirebbe comunque a star dietro, non so, ai tempi, alle consegne?
Sì, perché alla fine se si va in questa direzione anche tutti gli altri mestieri cambiano e di conseguenza tutto cambia e si va verso quella direzione.
Beh, insomma, a questo punto allora vi propongo di ascoltare l'intervista a Martin Rittler, titolare della Glutform di Dietlikon, che nella sua ditta propone ai suoi collaboratori la scelta tra due opzioni. O una settimana lavorativa di 4 giorni con 5 settimane di vacanza l'anno, oppure il modello consueto, insomma 5 giorni però con 7 settimane di vacanza l'anno. Ma sentiamo dalla sua voce il racconto di questa esperienza.
Ich dachte mir auch, ey, Ho pensato, se come capo regali un giorno libero ai tuoi collaboratori, diventi un eroe. È stato così, ma solo per un anno. Era la fine del 2021 quando ho cominciato a pensarci. In quel momento se n'erano andati diversi dipendenti, altri erano ammalati o in infortunio, visto che lavoriamo sui cantieri. Volevo cambiare qualcosa e ho letto un articolo sull'Islanda che stava sperimentando la settimana lavorativa di 4 giorni. In 5 minuti ho deciso, ok, ci provo. Il giorno dopo l'ho comunicato ai miei collaboratori. Il 1 gennaio del 2022 introdurremo la settimana corta. Non so ancora come faremo, ma lo faremo.
State sperimentando questo modello lavorativo da 3 anni e mezzo. Qual è il bilancio? Funziona?
La nostra ditta vende e costruisce camini, quindi arrivano clienti che scelgono un camino, discutono, fanno domande e ci chiedono di essere raggiungibili 7 giorni su 7 perché non vogliono aspettare. Perciò il team deve lavorare in modo sincronizzato. Ognuno deve essere capace di finire il lavoro di chi è assente in quel momento. Però ci sono persone che preferiscono sbrigare le cose da sole e faticano a collaborare con altri e non sono compatibili con il lavoro in team. Inoltre bisogna organizzarsi per scambiare tutte le informazioni, cosa che abbiamo sempre fatto peraltro. Dunque, se lei mi chiama perché è interessata a un camino, la telefonata viene verbalizzata. Così se lei mi ricontatta ma io sono libero, il mio collega vede di cosa abbiamo discusso. Il cliente non aspetta che io torni al lavoro. Queste sono le sfide. Comunque ho perso diversi collaboratori per questo e quando domandavamo le ragioni delle dimissioni ci rispondevano la settimana di 4 giorni non funziona.
Ma non interessa la possibilità di avere più tempo libero?
Was wir auch gemerkt haben, dass nicht alle Menschen gemacht sind. Abbiamo notato che non tutti sono fatti per un fine settimana di 3 giorni. Ci sono persone che vogliono avere un certo ritmo di lavoro. Anche sul cantiere preferiscono iniziare sempre alle 7 di mattina ed essere a casa alle 5 di sera per 5 giorni alla settimana. Non cercano né autorealizzazione né libertà, ma un ritmo regolare. Tutti parlano di quelli che con il loro portatile stanno sviluppando l'ennesima app in un caffè di Zurigo. Eppure l'economia poggia ancora su persone strutturate che vogliono orari lavorativi fissi.
Continuerete a proporre la settimana corta?
Ora stiamo valutando se trovare una soluzione intermedia, magari una settimana di 4 giorni e mezzo, chiudendo la ditta il venerdì pomeriggio. Così non c'è nessuno e nessuno deve raccogliere il testimone di un altro. La cosa positiva è che trovo facilmente collaboratori, purtroppo ne trovo anche di pigri che si candidano solo perché c'è la possibilità della settimana di 4 giorni. Comunque non conosco la mancanza di personale specializzato.
Andrea Gheri è direttore della Camera di Commercio del Canton Ticino e imprenditore. Lei nella sua azienda lo sperimenterebbe questo modello della settimana lavorativa di 4 giorni?
Ma io direi mai dire mai, evidentemente l'evoluzione non ci si può negare. Se questa è un'esigenza per il futuro bisognerà sondare quali possibilità ci si prospettano. Devo dire che nell'ambito del settore della costruzione mi sembra molto difficile che questo possa avvenire, anche perché comunque la programmazione viene solitamente fatta su 5 giorni e andare a ridurla su 4 giorni penso che ci scontreremmo con un aumento considerevole dei costi dove già ora abbiamo un costo di produzione estremamente elevato, ma poi non penso neppure che sia nell'intendimento di tutti i giovani, quindi bisognerà forse adottare dei modelli magari un po' più flessibili, questo sono perfettamente d'accordo, magari l'idea dei 4 giorni e mezzo piuttosto dei 4 potrebbe essere una prima fase per capire se effettivamente questo aiuta i giovani a avvicinarsi maggiormente alle nostre professioni. Però direi che ci sono dei settori, soprattutto quelli tecnologici, che possono evidentemente con facilità lavorare anche a ritmi ridotti, ma anche perché possono lavorare a obiettivo, quindi non necessariamente vengono misurati i tempi di lavoro, ma viene misurato l'obiettivo del lavoro che deve essere raggiunto, e direi che in questi casi probabilmente vi è maggiore possibilità che questo possa avvenire.
Ma infatti proprio per questo abbiamo scelto questo esempio non tecnologico, perché è obiettivamente più difficile. D'altra parte lui stesso era partito 3 anni fa con la settimana da 4 giorni e poi è tornato indietro, e adesso c'è l'opzione, insomma, i dipendenti in qualsiasi settore, sia che lavorino sul cantiere sia nel settore vendita o amministrativo, possono scegliere tra 2 modelli. Ismael Camozzi è del sindacato SISA. Il signor Rittler, insomma, racconta di persone che non necessariamente vogliono più tempo libero perché non saprebbero che farsene. E voi come SISA proponete di aumentare le settimane di vacanza per gli apprendisti, ma dunque perché, ragazzi, servirebbe più tempo libero?
Anzitutto il sindacato degli studenti apprendisti è favorevole alla sperimentazione e l'introduzione di questo modello, ma prima andrebbero migliorati degli aspetti della formazione che sono lacunosi. Gli apprendisti e gli studenti avrebbero bisogno di maggior tempo libero per conciliare il loro lavoro con i loro hobby e soprattutto con la socializzazione tra i loro pari, e per questo abbiamo rivendicato l'aumento delle settimane di vacanza dalle 5 alle 10. Inoltre, per migliorare le condizioni di lavoro, crediamo che il numero degli ispettori debba venire aumentato con l'introduzione di visite obbligatorie a sorpresa sul posto di lavoro, un salario minimo di 1.000 franchi per studenti e apprendisti, e soprattutto un potenziamento della formazione dei formatori.
Rimaniamo però ancora sulla questione tempo libero. Stiepo, voi avreste bisogno di più tempo libero?
Boh, io penso di sì, anche per lo studio, anche per fare i propri hobby, perché io dopo lavoro, cioè magari c'ho un test tra 2 settimane e dico sì, studio adesso, poi finito lavoro non c'ho proprio neanche lo sbatti di prendere il libro e così, perché manca il tempo libero proprio, come si dice.
Angelo, anche tu senti che, insomma, passare probabilmente dalla scuola dell'obbligo con, non so, tutta l'estate praticamente libera al mondo del lavoro, insomma, hai risentito un po' di questo?
Beh, sicuramente è un grande cambiamento. La settimana da 4 giorni ci sta, perché puoi passare più tempo con la famiglia per studiare, per fare sport, per avere più energie per gli sport, per le passioni, per tutto.
È quello che vi manca soprattutto?
Manca, cioè, se c'è in più grande quantità, meglio.
Siegfried Alberton, lei si occupa appunto di formazione dei formatori professionali. Visto dal punto di vista della formazione in azienda, ecco, probabilmente però la settimana corta avrebbe, diciamo, il difetto di rendere ancora più complicato, insomma, incastrare scuola e lavoro.
Beh, sicuramente siamo in una fase di sperimentazioni. Questo è un modello, quello dei 4 giorni, poi ce ne sono anche altri legati appunto alla flessibilità. Una cosa è certa, non si può non sperimentare, perché questo è quello che viene richiesto anche dalle giovani generazioni. Ci sono modelli di aziende, per esempio, che non riducono l'orario di lavoro all'interno dell'azienda, ma lo frammentano. questo non è possibile in tutti i settori. Quindi in alcuni settori molto tecnologici dove si lavora per obiettivi questo è possibile, quindi io ho visitato aziende in Francia dove appunto le persone stavano addirittura più ore in azienda ma lavoravano comunque le 8 ore perché lavoravano a ritmi di un'ora, mezz'ora facevano altro, poi lavoravano altre 2 ore, poi facevano una pausa, facevano sport, poi lavoravano altre 4, insomma questi ritmi un po' spezzettati. Quindi ci sono più modelli e quello che è giusto fare è sperimentarli, ecco, non a prioristicamente rifiutarli, perché è un po' la direzione. Poi i pro e i contro si equilibrano chiaramente, perché al di là del benessere che questi modelli potrebbero eventualmente portare, però ricordatevi che concentrare su 4 giorni lo stesso lavoro che viene fatto in 5 rischia di aumentare lo stress invece che ridurlo. Anche la questione sulla produttività, per esempio, è un altro tema controverso, lo diceva lo stesso imprenditore. All'inizio sembra che tutto funzioni eccetera, poi cominciano i disfunzionamenti, anche perché poi c'è sempre qualcuno che non riesce a stare nel ritmo, c'è qualcuno che non riesce a lavorare in team allo stesso modo e quindi sì, qualcuno che lavora di più, qualcuno che lavora di meno, e questo crea anche dei conflitti all'interno. Quindi, come detto, ci sono pro e contro, l'importante è sperimentarli, ecco, questi modelli, provarci almeno lavorando insieme, però, ecco, quindi non prendere dei modelli, calarli dall'alto e poi magari come imprenditore dire beh, ci provo punto, ma introdurli in modo magari discutendo, ecco, con i collaboratori, provando ad impostare il tutto prima di implementarlo. Così da vedere subito se ci sono delle sensibilità diverse, se ci sono delle preoccupazioni diverse, eccetera, perché hanno un costo comunque questi progetti, e il fallimento di progetti di questo tipo può anche portare a delle conseguenze non simpatiche, ma per gli stessi collaboratori.
Ma sul tempo libero ritiene che ci sarebbero dei risvolti positivi se avessero un po' più di agio, insomma?
Allora, da genitore prima ancora che da professionista, direi che sì, se questo tempo libero viene effettivamente utilizzato per le proprie passioni, per curare i rapporti familiari, si parlava di socializzazione prima, siamo comunque in una società di individualisti mica male, siete un po' la generazione degli Insta tutto, Instagram eccetera eccetera, per cui ben venga, per l'amor di Dio, se questo è l'effetto. Non dimentichiamoci che parliamo anche di fasce età completamente diverse, non tutti i giovani hanno gli strumenti per gestire anche maggiore libertà, quindi di nuovo va vagliato un po' l'insieme, ecco, delle cose, essere un po' vigili, magari anche essere accompagnati in questi percorsi, ma non trascurerei, ecco, questo fatto.
Ismael Camozzi, brevemente, la Pro Juventute proponeva addirittura la possibilità di introdurre degli apprendistati a tempo parziale, questo potrebbe aiutarli a sostenere, insomma, i problemi di stress o di affaticamento che ci sono?
Ma pensiamo che sia una proposta interessante, che ancora non è stata applicata in nessun apprendistato, quindi ci sono delle formazioni superiori dove si può scegliere questo modello. Mi vengono in mente gli educatori, e il che potrebbe essere interessante per conciliare il tempo libero, lo studio, cosa che è particolarmente sentita dai ragazzi, perché insomma ben sappiamo che tornati da 8 ore o di più in cantiere si fa fatica a studiare, anche perché spesso gli stessi datori di lavoro non mettono a disposizione del tempo o delle aule nei luoghi di formazione per tirarsi avanti. Dunque condividiamo una sperimentazione di questo modello, sarebbe un attimo da capire come riorganizzare la scuola e le classi.
Stiepo, voi questo problema appunto della mole di lavoro, dello stress, lo sentite? Vi sentite affaticati?
Affaticato no, perché mi sfogo tanto con lo sport, quindi non è che sento un affaticamento, però quando c'è da studiare poi nei weekend, che sia poco tempo, che dopo, neanche subito dopo weekend, c'è subito scuola, che magari c'è una verifica, che non sai neanche bene gli argomenti, così diventa un po' uno stress, insomma.
Ogni tanto hai un po' la sensazione, oddio, non ce la faccio a stare nei tempi.
Sì.
Anche tu, Angelo, condividi questa esperienza?
A volte. Cioè, sono giorni in cui torno a casa che magari ho fatto poco lavoro e ho molte energie per fare qualcosa, e ci sono giorni in cui arrivo a casa e dormo perché sono stanchissimo.
In questo punto sembra interessare molto i nostri ragazzi qui presenti in studio. Anche Marco voleva aggiungere un'osservazione.
Sì, perché secondo me stiamo trascurando un fatto, che noi stiamo imparando una formazione in modo gratuito, anzi ci pagano, e secondo me è giusto fare anche dei sacrifici per impararla al meglio. Quindi, tornando anche all'argomento di prima, i 4 giorni secondo me non hanno senso, perché
nel senso che secondo te non bastano poi per riuscire a completare la formazione,
anche perché lavoriamo nell'edilizia, e quindi secondo me sarebbe tutto più complicato poi negli altri 4 giorni recuperare, lavorare più velocemente, quindi più stressati, no.
Che anche l'imprenditore che abbiamo sentito, lui appunto montano camini, per cui sono anche loro nel settore dell'edilizia.
Sì, però in un cantiere ci sono molti operai di ditte diverse, quindi anche la coordinazione tra di loro è molto più difficile. Magari una ditta fa 4 giorni, l'altra 5, quindi deve recuperare, stare al passo. Quindi.
Grazie. Andrea Gheri, sulla possibilità di apprendistati part-time, come le suona questa proposta? Sarebbe fattibile praticamente?
Ma direi che con il modello attuale non è fattibile, anche perché anche noi siamo sottoposti ad una continua evoluzione nel settore dell'edilizia, e addirittura abbiamo la necessità di ampliare determinati apprendistati, perché si nota che non sono sufficienti per poter imparare la professione in modo compiuto, e di questo aspetto va assolutamente tenuto conto. Noi in Svizzera abbiamo comunque un sistema che è un'eccellenza, ma un'eccellenza è fin tanto che riusciamo a formare bene i nostri giovani, e per formare bene i nostri giovani abbiamo la necessità di avere i tempi giusti. I tempi giusti sono attualmente per molte professioni nel nostro campo piuttosto stretti, quindi addirittura c'è la richiesta di ampliare determinati apprendistati con un anno supplementare.
Ma negli apprendisti che lei vede nella sua azienda, nota appunto una fatica, uno stress, una paura magari a non stare nei tempi, nel conciliare appunto scuola, l'impegno della scuola e l'impegno lavorativo?
Ma questo dipende sempre anche tanto dall'apprendista medesimo, dall'approccio che mette in campo per la sua formazione. Evidentemente noi dobbiamo essere in grado di dare gli strumenti giusti all'apprendista, quindi l'accompagnamento, ma l'apprendista si deve mettere l'impegno. E quello che notiamo è che anche nella nostra azienda siamo confrontati con questo aumento, incremento tecnologico della professione, del cantiere e della costruzione medesima, che impone una conoscenza generale di tanti aspetti supplementari che prima evidentemente non erano necessari, e questo mette sicuramente sotto pressione sia l'azienda ma anche l'apprendista medesimo, perché in un tempo che è rimasto sempre questo da anni o da decenni, quello che ci deve stare all'interno di questo tempo aumenta in modo esponenziale. Quindi qua una riflessione evidentemente anche politica deve essere fatta.
Siegfried Alberton, pure diciamo i sociologi rilevano nella generazione attuale una paura dell'esaurimento, del burnout, del non trovare un equilibrio tra vita lavorativa e vita privata. E, ecco, la risposta quindi può essere davvero una diminuzione del tempo di lavoro?
Beh, non ho una risposta a questa domanda, anche perché l'aumento così del disagio, la fragilità, eccetera, non è dovuta solo al mercato del lavoro, non è dovuto solo al lavoro e come si sta trasformando, è dovuto in gran parte anche alla società e come si sta trasformando la società e come viviamo insieme, come decidiamo di vivere e convivere assieme. Quindi è un po' più complicato, diciamo così. Fosse solo legato al lavoro, potrei dire di essere contento, perché allora avremmo trovato anche come risolverlo. Se è lì il problema, lo risolviamo. Temo che non sia invece così. E poi di nuovo i pro e i contro di queste cose. Apprendistato part time significa, lo diceva prima Marco, significa anche prolungare il periodo di apprendimento. Ci sono ragazzi magari che non hanno problemi con questo, ce ne sono altri che fanno fatica e quindi che dovrebbero essere seguiti ulteriormente, perché perdere il ritmo, perdere eccetera, allungare vorrebbe dire perderli per strada probabilmente. Quindi di nuovo si può tentare, si può sperimentare, si possono fare mille cose, ma vanno viste tutte le dimensioni insomma in gioco, e non solo la questione lavorativa. I ragazzi stanno vivendo disagi e fragilità che sono legate a anche una serie di altri elementi di cui non abbiamo il tempo di parlare oggi, ma sanno benissimo di cosa sto parlando.
E finiamo proprio appunto allora su questa riflessione sui tempi del lavoro, che evidentemente ci concerne tutti, e anche noi avremmo bisogno naturalmente di più tempo, ma siamo giunti alla fine. Ringrazio i nostri ospiti, in particolare la seconda D della SPAI di Mendrisio, e ringrazio voi all'ascolto. Con questa puntata si conclude la stagione di Modem, che tornerà a settembre, salvo urgenze dettate dalla cronaca. Auguriamo a tutti una buona estate.